Stai ascoltando Radio Cooperativa, un'emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale, con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli SMS 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria, perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. Radio Cooperativa si regge sul lavoro volontario di conduttori e amministratori e vive con la generosità di ascoltatori e soci che l'aiutano finanziariamente. Per farlo basta collegarsi al sito www.radiocooperativa.org, che contiene tutto quello che può essere utile per sostenerla, oppure si può usare il bollettino postale con il numero 120 82 301 intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi cominciamo il nuovo anno liturgico e allora cominciamo con la prima lettura della prima domenica di Avvento. Da quest'oggi, domani, è l'anno B che porta il nome dell'evangelista Marco, il quale, anche se all'inizio non si pensava che non lo fosse, ma è il primo degli evangelisti che hanno tramandato quello che ha sentito, che ha ascoltato e quello che ha poi messo insieme con l'ascolto, ed è anche un po' il fondamento di tutti gli altri, perché poi hanno pescato anche da lui, anche se molti pensavano che non fosse proprio lui il primo che ha scritto Matteo oppure Luca, ma invece è proprio Marco. Allora parto immediatamente con la prima lettura della prima di Avvento dell'anno B, che è dal profeta Isaia, al capitolo 63, versetti 16, 17, poi 19 e poi 64, 2, dal versetto 2 al versetto 7. Tu, Signore, sei nostro Padre da sempre, ti chiami nostro Redentore. Perché, Signore, ci lasci vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore così che non ti tema? Ritorna per amore dei tuoi servi, per amore delle tribù tue eredità. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, davanti a te sussulterebbero i monti. Quando tu compivi cose terribili che non attendavamo, tu scendesti e davanti a te sussultarono i monti. Mai si udì parlare dai tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto, che un Dio fuori di te abbia fatto tanto per chi confida in Lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro di te da lungo tempo e siamo stati ribelli. Siamo diventati tutti come una cosa impura, come panno immondo sono tutti i nostri atti di giustizia, tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nessuno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te, perché tu avevi nascosto da noi il tuo volto, ci avevi messo in balia della nostra iniquità. Ma, Signore, tu sei nostro Padre, noi siamo argilla e tu, colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. E adesso vado al Salmo responsoriale, che è il Salmo 80, e che è una grande invocazione anche questo, una preghiera per la rinascita di Israele, ma che noi facciamo per la rinascita di tutta l'umanità. Sempre noi abbiamo, ormai capiamo perfettamente che tutte le nostre costruzioni, se in qualche modo una sull'altra, una contro l'altra, diventano un dramma per tutta l'umanità ogni giorno. E allora facciamo la preghiera proprio come un momento dove l'invocazione non è soltanto per me e per i miei amici, ma è per tutta quanta l'umanità. Il Salmo 80 dice: Signore, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Anche la prima lettura avete sentito da Isaia, che è molto, molto, molto bella, molto forte. Salmo 80: Tu, pastore di Israele, ascolta. Tu che guidi Giuseppe come un gregge seduto sui cherubini, risplendi davanti a Efraim, Beniamino e Manasse, risveglia la tua potenza e vieni a salvarci. O Dio, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Signore Dio degli eserciti, fino a quando fremerai di sdegno contro le preghiere del tuo popolo? Tu ci nutri con pane di lacrime, ci fai bere lacrime in abbondanza. Ci hai fatto motivo di contesa per i vicini e i nostri nemici ridono di noi. Dio degli eserciti, fa che ritorniamo. Fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. Hai spalancato una vite dall'Egitto. Hai sradicato una vite dall'Egitto. Hai schiacciato le genti e l'hai trapiantata, le hai preparato il terreno, hai affondato le sue radici ed essa ha riempito la terra. La sua ombra copriva le montagne, i suoi rami i cedri più alti. Ha esteso i suoi tralci fino al mare, arrivavano al fiume i suoi germogli, perché hai aperto brecce nella sua cinta e ne fa vendemmia ogni passante? La devasta il cinghiale del bosco, vi pascolano le bestie della campagna. Dio degli eserciti, ritorna, guarda dal cielo e vedi e visita questa vigna, proteggi quello che la tua mano destra ha piantato, il figlio dell'uomo che per te è reso forte. È stata data alle fiamme, è stata recisa, essi periranno alla minaccia del tuo volto. Sia la tua mano sull'uomo della tua destra, sul figlio dell'uomo che per te è reso forte. Da te mai più ci allontaneremo. Facci vivere e noi invocheremo il tuo nome. Signore Dio degli eserciti, fa che ritorniamo, fa splendere il tuo volto e noi saremo salvi. E adesso vado alla seconda lettura, che viene presa dalla prima lettera di Paolo, apostolo agli abitanti di Corinto. E dice al capitolo 1, versetti 3-9. Fratelli, grazie a voi e pace da Dio Padre nostro, dal Signore Gesù Cristo. Rendo grazie continuamente al mio Dio per voi, a motivo della grazia di Dio che vi è stata data in Cristo Gesù, perché in Lui siete stati arricchiti di tutti i doni, quelli della parola e quelli della conoscenza. La testimonianza di Cristo si è stabilita tra voi così saldamente che non manca più alcun carisma tra voi. Non manca più alcun carisma a voi che aspettate la manifestazione del Signore nostro Gesù Cristo. Egli vi renderà saldi sino alla fine, irreprensibili nel giorno del Signore nostro Gesù Cristo. Degno di fede è Dio, dal quale siete stati chiamati alla comunione con il Figlio suo Gesù Cristo, Signore nostro. E adesso vado al Vangelo, allora, al capitolo 13 del Vangelo di Marco. Al capitolo 13 ai versetti 33-37. E dice Marco nel suo Vangelo: in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: fate attenzione, vegliate, perché non sapete quando è il momento. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato il potere ai suoi servi, a ciascuno il suo compito, e ha ordinato al portiere di vegliare. Vegliate dunque. Voi non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto del gallo o al mattino. Fate in modo che, giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a tutti. Vegliate. Allora, vado adesso a un breve commento, un commento. Mi avvalgo principalmente di quello un po' tecnico, perché questo brano che abbiamo letto, secondo noi, è quello un po' che abbiamo ascoltato anche domenica scorsa. Invece, credo che abbia delle particolarità che sono interessanti anche per noi. Allora, anche dal punto di vista tecnico, non spaventate quando si insiste dentro su una parola o l'altro. Non si vuole fare i bravi, si vuole invece approfondire in modo di sapere che il messaggio che arriva è un messaggio di grande attualità anche oggi. Allora, il capitolo 13, questo stiamo leggendo di Marco, è il più difficile e complesso del suo Vangelo. Ne è cosciente lo stesso evangelista, che proprio al versetto 14 dice che chi legge comprenda, perché sa che sta dicendo qualcosa di molto complesso. E il problema è anche che nel brano di oggi vengono tolte proprio dai liturgisti alcune parole, per esempio quella che vi ho detto adesso. E allora leggiamo proprio questo brano dal versetto 32, che Gesù, dopo aver parlato della fine di Gerusalemme e della fine di tutti i poteri che schiacciano e umiliano l'uomo, e per questo si richiede la collaborazione dei discepoli, annuncia la fine individuale di ogni suo discepolo. E dice: quanto però a quel giorno e a quell'ora nessuno lo sa, né gli angeli del cielo, né il Figlio, eccetto il Padre. L'espressione quel giorno nel Vangelo di Marco appare tre volte e sempre in relazione alla morte e alla risurrezione e esaltazione di Gesù, cioè alla vittoria di Gesù sulla morte. Questa volta invece, in questo versetto, è applicata ai suoi discepoli per far comprendere che anche la morte dei discepoli non sarà una fine, ma un inizio, non una sconfitta, ma una vittoria. Gesù dice: non vi preoccupate, perché il Padre lo sa. Questo sapere non è un semplice conoscere, ma un sapere per operare. Nel momento della propria fine, anche se drammatica e traumatica, come quella di Gesù, ci sarà il Padre che verrà in aiuto ai suoi. Quindi è un brano che invita alla piena fiducia a non preoccuparsi. Non è importante conoscere il momento della propria fine, ma sapere che quel momento è nelle mani del Padre. Quindi il messaggio di Gesù è positivo, un invito alla piena fiducia. Detto questo, Gesù con due imperativi dice: fate attenzione, vigilate. Vigilare significa rinunciare a dormire. Il sonno nei Vangeli è l'immagine della rinuncia all'attività. Quindi l'invito è a restare in attività, Anche se sapete che la vostra fine è nelle mani del Padre, spetta a voi collaborare con un'attività fedele al messaggio della buona notizia. Buona notizia è Vangelo, Evangelion, bella notizia. Bella e buona notizia sarebbe la traduzione. E poi Gesù dà questa immagine. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa e dato, e qui la traduzione che abbiamo è ha dato il potere ai suoi servi, ma in realtà è data la stessa autorità ai suoi servi, come Gesù. Quindi l'invito è a restare in attività, perché se sapete che la vostra fine è nelle mani del Padre, spetta a voi collaborare con un'attività fedele al messaggio della bella e buona notizia, Evangelion, Vangelo. E poi Gesù dà questa immagine. È come un uomo che è partito dopo aver lasciato la propria casa. È dato, e poi vediamo. Allora, qui la traduzione che abbiamo, dato il suo potere ai servi, in realtà, data la sua stessa autorità exousia, e la sua stessa autorità ai suoi servi. Il termine greco è molto enfatico. Qui il padrone, il signore della casa, è Gesù stesso dopo la morte. Gesù non ha servi. Lui l'ha detto chiaramente in questo Vangelo: non sono venuto per essere servito, ma per servire. Si tratta allora dei servi della comunità, cioè gli uni a servizio degli altri. Ebbene, Gesù, a coloro che mettono la propria vita a servizio degli altri, concede la sua stessa autorità. Cos'è l'autorità? L'autorità nel Vangelo di Marco è la capacità di esercitare una funzione divina con la quale si comunica vita. Se l'avessimo presente anche nella Chiesa, che l'autorità è soltanto comunicare vita, non avere potere sopra. Allora, attraverso il dono dello Spirito, Gesù comunica questa sua autorità, questo spirito anche ai suoi discepoli. A ciascuno il suo compito e ha comandato. Il verbo comandare appare una sola volta in questo Vangelo, riferito ai comandamenti di Mosè. Qui invece c'è il comandamento di Gesù. È la nuova relazione con Dio che non è più impostata sulle leggi di Mosè, ma sull'accoglienza del suo amore. E il comandamento qual è? Il comandamento lo dà il portiere, che in quella cultura era colui che era responsabile della sicurezza di coloro che stavano dentro. È una figura collettiva che riguarda l'impegno di tutta la comunità e ha comandato al portiere di vegliare. Il verbo vegliare verrà ripetuto 3 volte. E sappiamo che il numero 3 significa che è completo, quindi una stretta vigilanza. Gesù invita i componenti della sua comunità ad esercitare una funzione permanente di servizio che li renda riconoscibili. Non un servizio una volta ogni tanto, ma un servizio che sia il distinguo della comunità, il distintivo della comunità. Se c'è questo, la fine non deve preoccupare, perché il Padre viene in soccorso. E Gesù continua: vigilate dunque, voi non sapete quando il Signore della casa, ecco un altro punto qua, questo Signore della casa è contrapposto al Signore della vigna, di cui Gesù aveva parlato, dove la vigna era l'immagine di Israele, che era anche stata devastata. Ebbene, ora non c'è più la vigna, immagine di Israele, ma c'è la casa, immagine di famiglia, di familiarità, di umanità, perché il messaggio di Gesù non è più limitato a un popolo, a una nazione, a una religione, ma è un messaggio universale. E la casa è un'immagine che tutta l'umanità può comprendere. Quindi non nomina più Israele, ma nomina la realtà dell'umanità intera. E poi qui Gesù divide la notte in quattro parti: la sera, la mezzanotte, il canto del gallo, le tre del mattino, il mattino. Secondo l'uso romano, in quattro parti secondo l'uso romano e non in tre parti secondo l'uso ebraico, per far comprendere che questo messaggio non è più limitato a questa nazione, ma si estende a tutta l'umanità, la casa e anche le veglie. È un messaggio valido per gli uomini di ogni condizione e di ogni latitudine. E di nuovo l'avviso di Gesù: fate in modo che, giungendo all'improvviso significa una irruzione che non lascia tempo di cambiare atteggiamento, non vi trovi addormentati, come purtroppo li troverà al momento della cattura nel Getsemani, quando questi discepoli saranno addormentati. Vi ricordate quando lui va a pregare e loro prendono sonno, incapaci di dare adesione a Gesù nel momento più importante della sua esistenza? E la conclusione: quello che dico a voi lo dico a tutti. Quel messaggio che Gesù ha lasciato ai suoi discepoli è un messaggio per tutta l'umanità. Il servizio, come distintivo che rende riconoscibile la persona, il discepolo, in maniera permanente, abituale e distinguibile, è quello che permette al Padre di occuparsi dei suoi quando sarà il momento della fine. L'ho letto questo commento di Maggi perché è tecnico, anche molto tecnico, proprio studia parola per parola, però andando a fondo di tutto il percorso, ogni parola acquista un significato nuovo e diverso per chi conosce anche il resto, le altre brani della scrittura, che parla di Israele, che parla dell'invocazione a Dio come che invocazione del popolo di Israele. E c'è la necessità ancora oggi di passare a questo discorso universale di Gesù. C'è una grande necessità, non è mai finita con questa guerra maledetta, non è mai finito questo atteggiamento di calcolo, ognuno per sé e Dio per tutti, ma ognuno per sé. Allora, su questo punto qua, allora credo che sia importante, sia bello anche per noi approfondire l'avvento, e c'è un diacono che tenta di approfondire questo avvento come una realtà che ci riguarda da vicino. Allora, vediamo se lo becco. Sì, eccolo qua. Dice questo Paolo De Martino, dice: dopo aver salutato Matteo che ci ha accompagnato per tutto lo scorso anno liturgico, la Chiesa ci invita a iniziare un nuovo cammino in compagnia dell'Evangelista Marco. Ripartiamo insieme per scoprire il mistero di quel Dio innamorato che irrompe nella storia dell'uomo con il vagito di un cucciolo di Messia, un bambino appena nato, stretto fra le braccia della giovane Maria. Riguardo al tempo d'avvento, vorrei subito chiarire un equivoco nel quale possiamo cadere. L'avvento non è un bel giochino in cui si fa finta che Gesù non sia ancora venuto e ci si metta ad aspettare tutti preoccupati che finalmente nasca il Salvatore. Gesù è già venuto, lui è già in mezzo a noi. Siamo noi che ce lo scordiamo e viviamo come se Dio non fosse ancora impastato con la nostra carne e con la nostra storia. È un'osservazione importante per me questa, molto, molto, molto puntuale. Non stiamo facendo i giochetti per fare un bel Natale con tanti addobbi e con tanti dolci. Inizia il tempo di avvento. Avvento è una parola che letteralmente qualcosa che ti viene incontro. C'è il suo venire e il mio essere disponibile ad accogliere ciò che viene. L'avvento quindi implica sempre un essere sorpresi. Ciò che ci viene incontro non è mai come noi l'avevamo pensato, pianificato, creduto e aspettato. Ha sempre un margine che ci sfugge, che va oltre, perché la vita è più grande dei nostri pensieri, è più ricca e creativa della nostra mente. Ci si fida, ci si lascia condurre, avrà delle sorprese. Il Messia doveva essere un re forte, potente e vincente. Il Messia venne, ma non fu come l'aspettavano. Sorpresa. Lasciarsi sorprendere vuol dire permettere che Dio agisca nella nostra vita, lasciargli un po' di margine perché ci conduca Lui. Tutto quello che decidiamo noi non ci sorprende, lo conosciamo già. Per questo l'avvento è sempre una avventura, perché è un andare incontro verso qualcosa che ancora non conosciamo. E questo, se da una parte ci elettrizza, ci attrae, dall'altra ci fa paura e ci costringe a cambiare le nostre idee su di noi, sulla vita, su Dio. Insomma, l'avvento è un tempo in cui tutto si fa più vicino. Dio a noi, noi agli altri e io a me stesso. L'altro elemento dell'avvento è l'attesa. Tutte le cose hanno un tempo di attesa, di germinazione, di incubazione, di fermentazione. Prima del loro tempo le cose non nascono. L'attesa è tenacia, è rimanere anche se non si vedono i frutti, anche se non sembra succedere niente, anche se non ci sono apparenti vie di uscita, anche se mi sembra di essere sempre al solito punto. Il cammino di avvento ci addestra a dare senso al tempo, a non farcelo scivolare addosso e a riempirlo della sua presenza, a ripartire da lui. Vorrei che il mio avvento e quello della mia comunità iniziasse così, rimettendo lui al centro, perché questo è il suo posto. O al centro ci metti lui o tutto è un gran caos. Vorrei che il mio avvento e quello della mia comunità iniziasse così, rimettendo lui al... Il brano del Vangelo di questa prima domenica ruota attorno a una mini parabola. Dio è come quel padrone che torna all'improvviso, senza annunciarsi con un SMS o con una mail. È proprio così. Ogni ingresso di Dio nella nostra vita è libero e misterioso, non è calcolabile o intuibile. Allora, dice Gesù, è necessario essere uomini svegli e attenti per non lasciarsi sballottare e stordire dalle false urgenze del mondo. L'invito è chiaro per tutti. Ognuno deve rimanere vigile, sveglio, non prendere sonno. Questo è il grande pericolo della vita, prendere sonno, vegetare, sopravvivere, non morire, rimani vivo. Qua dice non morire, rimani vivo, non dormire, sii sveglio, sii in ogni istante lì dove sei. Adesso sei qui, rimani qui, non scappare, vivi, assapora, senti questo momento. Molti di noi, mentre sono qui con il corpo, con la mente, con i pensieri, sono altrove. La mente porta sempre in altri posti, in altri pensieri, in altri luoghi, in altri problemi. L'invito del Vangelo è forte. Vegliate. La parola vegliare vuol dire stare in guardia, è l'osservare della sentinella o del guardiano che si accorge se qualche pericolo si avvicina. Il vegliare di cui parla Gesù ha vari aspetti. Tutti si aspettavano un re forte e invece Dio venne come un bimbo. Sorpresa! Dio passò su questa terra come un bambino e tanti dissero: Dio non è qui, tutto questo non c'entra con lui. E così lo rifiutarono. Innanzitutto vuol dire accorgiti di quando lui passa. vegliare per questo Vangelo ha poi un secondo significato. Vegliare nei confronti del male? Gesù ci paragona al guardiano il cui compito più importante è quello di vigilare cosa entra nel nostro cuore, cosa entra nel nostro spirito. Vegliare vuol dire essere a contatto con la realtà. Vegliare vuol dire non credere alle illusioni. Il mistico è il desto. Bella questa traduzione. Il mistico è il desto, il risvegliato, lo sveglio. Cioè colui che non dorme, che non si inganna, colui che vede le cose per quello che sono e che non è a contatto e che è a contatto con la realtà. C'è chi si illude dicendo sì, troverò il partner giusto, sarò felice. Col tempo le cose cambieranno. Quando avrò più soldi, allora mi godrò la vita. Quando sarò più bello, più magro, più studiato, più, allora andrò bene. Vegliare vuol dire tenere gli occhi aperti. Le civette con i loro grandi occhi vedono chiaramente anche nella notte. E questa è la vigilanza a cui ci chiama il Vangelo, vedere nella notte ciò che altri non vedono. Scorgere una presenza laddove tutto pare avvolto nel buio, un significato dove tutto pare non senso, un amore anche dove tutto pare inimicizia e odio. All'inizio dell'Avvento 2023, questo era dell'anno scorso, questa qui, ci sveglia con un squillo di tromba, fate attenzione, attenzione, ah no, all'inizio dell'Avvento 2023, cioè oggi, ci sveglia con uno squillo di tromba, fate attenzione, attenzione per non far diventare la nostra fede un impasto di scaramanzie e superstizioni, attenzione per non cadere nell'abitudinarietà che surgera la preghiera allo stupore, attenzione nel non mettere in stand-by la ricerca di Dio, illudendoci di essere già a posto. Attenzione per darci una mossa e abbandonare il demone della pigrizia. Attenzione per sfuggire al Natale finto dei buoni sentimenti e lasciarci interpellare dal Dio che irrompe dentro la storia degli uomini. Attenzione per dare ordine alla vita, per stabilire priorità e imparare a scegliere nella logica di Dio. Attenzione per riconoscere il volto inedito di quel Dio che in incognito si affaccia nella nostra vita. La bella notizia di questa domenica? Da oggi abbiamo la possibilità nuova. Il Signore viene ancora per noi. Questa è la notizia buona dell'Avvento. Lui non si è ancora stancato di noi. Sono alcune riflessioni così che vengono a fiotti, direi, come un coso. E adesso ho con me ancora Avvento, tempo di attesa e attenzione, Dio si fa più vicino, di Hermes Ronchi. Se tu squarciassi i cieli e scendessi, il profeta Isaia apre l'Avvento come un maestro del desiderio dell'attesa. Gesù riempie l'attesa di attenzione. Attesa e attenzione, i due nomi dell'Avvento, hanno la medesima radice. Tendere a rivolgere mente e cuore verso qualcosa che manca e che si fa vicino e cresce. Sono le madri che conoscono a fondo l'attesa, che la imparano nei 9 mesi che il loro ventre lievita di vita nuova. Attendere è l'infinito del verbo amare. Permettetemi a questo punto che vi legga, dopo riprendo questo del discorso di Hermes, ma chi vi lega di Carla Sprinzeles un breve commento che fa, ma che è una cosa che trovo proprio delicatissima. Dice qua, abbiamo già visto che Dio può, più che servi, vuole dei collaboratori. È venuto Lui per servire. Chiedendoci di vegliare, vuole che stiamo attenti a tanti comportamenti che ci sfuggono e che rovinano le nostre relazioni. Dio in Padre, che con immensa tenerezza ci chiede: Antonio, dove sei? Lucia, dove sei? Insomma, i nostri nomi. Ognuno di noi può sentire pronunciare il proprio nome, per esempio, eccolo qua, quelli che vi ho detto adesso, spesso l'esteriorità ci assorbe talmente che perdiamo la nostra vera identità. L'esempio del vegliare è quello, che bello questo passaggio, è una donna che scrive, è una, credo sia una suora anche, ma è una donna che scrive, l'esempio del vegliare è quello della mamma che veglia sul suo bambino, anche se dorme, un minimo segno del bimbo la sveglia. È talmente convinta che il bimbo sa ciò che è più prezioso, che nulla le sfugge. Ma forse non siamo altrettanto convinti che la nostra interiorità, il nostro valore, è altrettanto importante. Il Dio d'amore, bellissimo questo, per me questo paragone che ha fatto, della mamma che riesce a sentire anche il respiro del figlio che cambia per svegliarsi. Una roba, secondo me questo è di una bellezza, di una novità. Ma forse non siamo altrettanto convinti, ecco il passaggio importante. È talmente convinta che il bimbo sia ciò che è più prezioso che nulla le sfugge. Ma forse non siamo altrettanto convinti che la nostra interiorità, il nostro valore, è altrettanto importante. Il Dio d'amore infonde il suo spirito in noi perché possiamo fare gesti veri. Vegliare e vivere in funzione del Padre amoroso per il quale la nostra esistenza è unica e preziosa. Noi ci nascondiamo, spesso non ci interessa sapere chi siamo in verità. Temiamo di dover cambiare qualcosa nei nostri schemi. La voce di Dio è la voce di un silenzio simile a un soffio ed è facile soffocarla. Ma se Adamo, ossia ciascuno di noi, dice: mi sono nascosto, qui inizia il cammino unico e irripetibile. Occorre iniziare da se stessi, ma non per fermarsi a se stessi, per preoccuparci del mondo. Nella situazione concreta che ci è toccata in sorte, in quello che ti capita ogni giorno, che ti capita giorno dopo giorno, in quello che la vita quotidiana ti richiede, proprio in questo risiede il nostro compito essenziale. Gli uomini con i quali viviamo o che incrociamo in ogni momento, gli animali o le cose di cui ci serviamo, tutto racchiude un'essenza spirituale segreta che ha bisogno di noi per raggiungere la sua forma perfetta, il suo compimento. Dio vuole entrare nel mondo che è suo, ma vuole farlo attraverso l'uomo. Dio abita dove lo si lascia entrare, non lo si può lasciare entrare solo dove ci si trova, dove si vive una vita, ma lo si può lasciare entrare solo dove ci si trova, dove si vive una vita autentica. Ecco, ho letto questo passaggio di questo respiro che si sente, che ha tutta l'attesa di una mamma col suo bambino. E allora c'è questo ultimo passaggio di Hermes, finisco. Allora, eccolo qua. Il tempo che inizia ci insegna cosa aspetta a noi fare, andare incontro. Il Vangelo ci mostra come farlo, con due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi, fate attenzione e vegliate. Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito. Una costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle nostre mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi. Anche questo pensiero mi pare sia di una grande importanza, perché noi siamo quelli che sempre continuiamo a fare le domande a Dio, a metterlo sotto processo, a non capire, e quindi siamo sempre quelli che vanno a domandare a Lui il perché, ma anche a fare il giudizio poi, per cui alla fine qualche volta ci si stanca proprio di questo Dio. Dio mette il mondo nelle nostre mani, affida tutte le sue creature a tutte, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di una enorme responsabilità. Non possiamo più delegare Dio a niente, perché Dio ha delegato a noi. Questo è il primo discorso. Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, significa porsi in modo sveglio e al tempo stesso sognante di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti, attenti alla parola e al grido dei poveri, attenti al mondo, al nostro pianeta barbaro magnifico, alle sue creature più piccole e indispensabili, l'acqua, l'aria, le piante, attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui mi muovo. Vegliate con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita, dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio, che non giunga l'atteso trovandomi addormentati. Il rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di Dio, incinta di luce e di futuro. Ho letto anche questo passaggio di Hermes, che trovo, come al solito, ricco sempre. Sì, abbiamo ancora tempo però fino a questo momento il telefono era aperto, quindi no, vedo che c'è stata, boh, non lo so, forse è una pretesa, ma siccome non è roba mia, e quindi mi sono servito anch'io di pensieri e di sentimenti di altre persone, ecco, sono contento che vedo che c'è un silenzio, che non è, ma c'è un silenzio anche però per un altro motivo, perché prima c'era da sistemare, ecco, adesso vi chiedo scusa, è vero, non era possibile telefonare perché mancava la corretta sulla posizione. Vi dico tutto perché non ho nessuna voglia di fare qualche scherzo. Pronto?
Ciao Albino, sono Dennis.
Ciao Dennis.
Io ho sentito le letture all'inizio, no? E hai ripetuto, vabbè che era tratto dall'Antico Testamento, la parola Dio degli eserciti.
Ah sì, mi è stata fatta domanda anche sabato scorso, ma non ho approfondito. Ho promesso che approfondirò questa espressione. Vai.
Non era soltanto quello, Albino. Sì. Ci sono un sacco di contraddizioni, Albino. Fino a qualche tempo fa, fino a Papa Giovanni, c'era una preghiera per la conversione degli ebrei.
Oh, i perfidi ebrei, sì.
I perfidi ebrei. O c'è una coerenza, cioè o le cose sono andate come dice anche il Vangelo, oppure le cose si possono modificare. Allora è una cosa che non sta in piedi, Albino, perché se il popolo ebraico si è preso la responsabilità dell'assassinio del figlio di Dio, dicendo io non sono un credente, non sono neanche un ateo, sono un agnostico, però trovo delle contraddizioni enormi in quello che si dice, no? Per esempio gli ebrei sono il popolo di Dio. C'è un passaggio dell'Esodo 23-23 dove Dio alcune righe sotto i 10 comandamenti, uno dei quali recita non uccidere, promette un autentico genocidio. Entrerai nella casa dell'amorreo, dell'evita, del perizzita, dell'ittita, e dopo non mi ricordo altri popoli perché non ho sotto mano il libro, e io, cioè Dio, li sterminerò.
Sì.
Cioè, è una cosa che si è ripetuta nel tempo. Sto leggendo un altro libro di uno storico statunitense, si chiama Francis Jennings, che racconta il genocidio dei nativi americani, proprio sulla base del fatto che Dio, quel loro Dio, il Dio dei puritani, aveva promesso loro quella terra, perché quella terra era abitata da dei popoli di selvaggi, erano anche tra l'altro pochi, secondo la loro visione, e non avevano voglia di lavorare. Guarda caso, per i primi due inverni in Virginia vennero sfamati dagli indiani, perché se non c'erano gli indiani morivano di fame i puritani che erano arrivati là. Quindi, ripeto, ci sono un sacco di contraddizioni in tutte queste visioni delle cose, sì. che non sono conciliabili con quello che è la realtà, insomma.
Va bene.
Ciao Albino, buona giornata.
Grazie anche a te. Sì, è vero quello che hai detto, sono molto d'accordo sul fatto che, guarda, te la tiro fuori se vuoi, questo scandalizza, anche se viene detto semplicemente come leggere una verità ferma, fissa, e che è venuta fuori dentro a una concezione di Dio che deve fare la strada ai suoi ed eliminare gli altri. E l'uccidere i nemici era una modalità e una lettura della storia nella quale era il dovere, perché bisognava adorare il proprio Dio contro gli altri che erano dei falsi. E quindi era un valore religioso di una forza unica. Ed hai ragione quando dici, davanti a me Esodo 23-23, quando dice: quando il mio angelo camminerà alla tua testa e ti farà entrare presso l'amorreo, l'ittita, il perizzita, il cananeo, l'eveo, il jebuseo, e io li distruggerò, tu non ti prostrerai davanti ai loro dei e non li servirai, tu non ti comporterai secondo le loro opere, ma dovrai demolire e frantumare le loro stele. Quando Elia fa il confronto con i sacerdoti a lui contrario, e li prende anche in giro, che fa venire la pioggia e poi fa bruciare le offerte dell'altare, allora quando li uccide lui i sacerdoti poi. Ecco, io credo che questo tipo di lettura sia molto superato, e che però non parliamo, scusami, se noi pensiamo che la verità è un blocco statico e soltanto affermativo, che dà una definitivo e anche che dà definizioni e basta, io credo che non diamo la verità né della storia, e neanche del percorso che ciascuno di noi fa. Ognuno di noi fa un percorso, il suo percorso, che non è quello che molte volte viene detto, perché ognuno di noi poi ci tiene a se stesso, ma che fa? Io ho cambiato l'idea di Dio nella mia vita, ma l'ho cambiata radicalmente, non credo più lo stesso Dio di quando sono stato consacrato prete. Ma con questo non voglio mica dire rinego che prima ho sbagliato tutto e quindi quel Dio là che mi era stato insegnato per me era un Dio che aveva bisogno di trovare anche strade nuove e diverse dentro di me. E lo trovate, perché la ricerca religiosa poi ti dà queste sorprese. E allora io non mi meraviglio che il cammino dei popoli e che il cammino di tutte le religioni e di tutti i popoli sia un cammino pieno di cose che non vanno, ma sia anche pieno di umanità che cammina e che cresce e che scopre e che continua a costruire cose nuove. Purtroppo, anche rimanendo chiusa in cose vecchie e in cose che danneggiano e uccidono. Perché questa contraddizione, non stiamo mica, non corre mica che andiamo in cerca del perizzita, dell'amoreo, delle altre cose. No, le abbiamo qua davanti agli occhi. Sono nostre, terribili, ma sono nostre. Allora io... E guardate che i legami fra armi, affari e uso e poi la modalità con cui viene fatta la guerra sulle persone innocenti è di stanotte, è di ieri mattina, è di stanotte, è di stamattina. È nostra! Dirà qualcuno, no, io non c'entro niente. Perché? Perché non c'entri niente? Dove sono i soldi di quelle armi? Dove sono le fabbriche di quelle armi? Chi è che ha in mano? Che ha in mano questo armamentario che è capace di distruggere e sta uccidendo, assassinando un sacco di persone innocenti? A partire dai bambini. Scusami, non è un'aggressività verso di te, Dennis, per carità, ma sto ponendo qualcosa che, non lo so, io sto male, ecco, sto male nel dover riferire e dire queste cose qua. Vi chiedo scusa perché credo si possa adoperare i sentimenti, ma non, certamente non fare processi, ecco. Pronto?
Pronto, ciao, Albino, sono Maurizio.
Ciao Maurizio.
E ora, il Concilio Vaticano del 1962 è stato fatto per stabilire che Gesù Cristo si sta condannato a morte da Ponzio Pilato e i rabbini hanno preteso di essere assolti da chi ha colpa lì. Quello che non potrà mai essere in virtù del fatto che Gesù Cristo alla terza caduta della Via Crucis diga maledetti, ecco. Ma... Lui è il popolo che aspettava il Messia che liberasse dai romani. E gli ha messo in croce Gesù Cristo perché Gesù Cristo gli ha visto il vero potere in dove che c'era. Non c'era a Roma il vero potere, Albino. Il vero potere che si trascina fino ad oggi. Scribi, farisei, dottori della legge e i mercanti del Tempio. I soldi delle armi, Albino, dove vai a finire? Bravo. Domanda al cardinale Parolin dove che va a finire. Bisognerebbe domandargli a tutti, soprattutto il grande Marcinkus, bisognerebbe domandargli dove che va a finire i soldi delle armi. Mi pare che va a finire anche nelle banche vaticane con sede in Svizzera. E ho capito, Albino, dove che va i soldi delle armi? Di chi sono le fabbriche delle armi? Chi è che governa le fabbriche delle armi? Il governo Meoni, per caso? O Crosetto? O Renzi? O D'Alema? Sappiamo benissimo chi che ha in mano le armi, eh? Chi che produce, chi che doveva conquistare il mondo, col Dio degli eserciti, che ho capito, benedetti del Dio degli eserciti e col Dio degli eserciti che verde la strada. E ancora andiamo avanti, Albino, a propagandare balle che analizzando bene le è sotto il naso. Ancora se va avanti, basta strada, la religione giudaico-cristiana, siamo una innestai, tutte balle, Albino. Tutte balle che il potere usa.
Grazie, ciao, ciao, buona giornata. Vedo che la conclusione rimane sempre questa. È una, invece una corresponsabilità, è un modo di essere dentro i problemi che non è soltanto questo. C'è anche il peccato della Chiesa, c'è anche il peccato delle delle persone che non se ne fregano proprio niente della vita dell'umanità e degli altri. L'importante è avere potere e fare affari. Però attenzione, se io non me la sento mica di autoassolvermi perché io sono buono, non voglio, sto facendo la lotta contro le armi, eccetera. Io sono a posto, sono mica a posto finché avvengono questi fatti qua. E allora queste cose qua credo che servano molto anche per me, per altri, servono molto anche per me, perché l'impegno è in positivo lavorare in modo che queste cose non abbiano da andare avanti. Queste cose qua però è il lato che non è vincente, che è perdente fino a questo momento, il lato oscuro del male che continua in mezzo a tante realtà, anche quelle che si offrono come esempio di umanità nuova e diversa. Ci siamo dentro, ci siamo collegati comunque, e quindi nessuna autoassoluzione. Però, nello stesso tempo, però, questa novità e questo tentativo di dare delle risposte, di andare... I passaggi, anche i passaggi dottrinali, sono caduti un sacco di dogmi, Maurizio. Sono caduti un sacco di dogmi anche nella Chiesa. Ma ti rendi conto che nella Chiesa sarebbero stati mandati tutti all'inferno se non fossero stati battezzati? Ma ti rendi conto che grazie di operazioni anche teologiche e quindi anche spirituali, sai che grazie di operazioni ci sono stati lungo i secoli e che sui quali abbiamo chiesto perdono, ma perdono che cosa vuol dire dopo? E su questo mi pare ci sia posto per lavorare e non mollare e non arrenderci e neanche però avere la pretesa di essere quelli che a differenza di altri sono a posto. Io non mi sento a posto finché i fatti sono questi e appartengono alla storia che sto vivendo insieme con tutti gli altri. Sempre 049 880 90 20, questa è Radio Cooperativa, comunque mi fa piacere che ci sia anche questo oltre che dialettica, anche questo scontro per certi versi che pone in evidenza motivazioni e anche situazioni diverse. C'è chi di fronte alle contraddizioni e alle altre realtà si ritira un po' in disparte e giudica la realtà. C'è chi invece queste contraddizioni se le sente addosso e tentiamo di insieme di poter andare ad affrontare, anche se Gesù Cristo da un punto di vista storico ha perso tutto. È rimasto solo come un cane. Però ancora oggi conta tanto, ma proprio tanto. Conta la vita diversa e bella di tanta gente. Pronto?
Ciao Albino, parla Marco.
Ciao Marco.
Scusa, io non sono molto afferrato di Vangelo e di religione, ma mi rifaccio all'ultima telefonata anche e via dicendo. L'altro giorno, ecco, le forze che muovono il mondo, e dici, certo che ci sono tante persone che fanno del bene a questo mondo, sono tante, ma magari non vengono mai menzionate, però sono pochi quelli che dirigono il mondo. E purtroppo sappiamo in che maniera. L'altro giorno è morto Kissinger all'età di 100 anni, pace all'anima sua per carità. Ma quante ne ha combinate il signor Kissinger?
Non ho capito, è morto?
Kissinger.
Ah, ho capito.
Sai chi è Kissinger?
Sì, certo.
Insomma, dalla guerra in Vietnam al... quello che è successo in Cile con Pinochet, che ha appoggiato, si parla anche il mandante dell'omicidio Moro, ma là abbiamo solo dei sospetti Vabbè, lasciamo perdere, ne ha combinate di tutti i colori. Questo uomo non è diventato presidente della Repubblica statunitense perché era di origine tedesca e quindi non... Ma voglio dire, sono queste le persone che comandano il mondo. Questo non vuol dire che noi dobbiamo dire che tutto il mondo è uguale, però purtroppo dobbiamo ammettere, io cerco di capire, vedrò sbagliato anche, ma che sono pochi, pochi per interessi che mandano avanti il mondo, mandano avanti le guerre, le creano soprattutto, le mantengono e poi fanno soldi con le armi, con i farmaci, con l'agricoltura, con i pesticidi, con questo, con quello, mandano a mondo col petrolio, lo mandano come hanno loro i maggiori interessi e non guardano in faccia se il popolo poi sta male, guadagna poco, non ha da vivere, non ha da mangiare, non ha gli ospedali, non gliene frega purtroppo niente. E questo è quello che dobbiamo capire, perché la fede ti porta, è una cosa giusta, io ti ammiro perché hai una fede che a parte io non ho come la tua, manco un quarto. Ma voglio dire, io sto sempre dalla parte dei più deboli, almeno credo di esserlo, però c'è gente che gli interessa solo le proprie tasche. Scusa se ti dico, ma io ti dico spassionatamente quello che penso. Se vuoi darmi una dritta, io sono qua, ti ascolto e grazie ancora, ciao.
Ciao, sono io che ringrazio, perché quando ci mettiamo con sincerità e onestà di fronte alle persone e anche di fronte a noi stessi con semplicità, ma con chiarezza anche con noi stessi, ma io credo che lì, qui dentro c'è un segreto di vita, è impagabile, Marco, secondo me è un segreto di vita impagabile, ed non è vero che non siamo contenti di vivere. Siamo molto contenti di vivere quando accettiamo di mettere a disposizione quel poco, pochissimo, quel semplice, a volte quelle cose ignorate anche, quelle che dici tu. Ma il mondo non va mica avanti soltanto perché qualcuno fa il prepotente, sai? Va avanti il mondo laddove esiste qualcuno che rende più bella e rende più semplice e rende anche più comunicata e più condivisa la vita per esprimere l'umanità che abbiamo dentro. È chiaro che non esiste, su questo hai piena ragione, non esiste una possibilità di separare e di far funzionare il mondo per la parte positiva e non soltanto con la parte negativa. C'è un'altra telefonata. Pronto? Scusa, mi stavo... Ho aperto adesso. Vabbè, vedo che non... Scusatemi, però anche chi stava telefonando, mi dispiace che sia stato interrotto, però abbiate un po' di pazienza che uno sta finendo le parole. Pronto?
Don Albino, scusi, sono Sandra, posso dire una cosa?
Ciao Sandra.
C'è un ascoltatore che interviene durante la rassegna stampa e dice quello che deve dire senza rancore, e questo mi stupisce perché... E poi alla fine dice sempre, dai che abbiamo una vita, buona vita a tutti, tiriamoci su. E questo mi colpisce proprio. Perciò anche se non sono d'accordo magari con lui, però mi piace sempre perché lo dice tutte le volte. E questo glielo dico perché per me è molto bello quello che dice questo signor Maurizio. Ecco, volevo solo dirle questo. Grazie tante.
Bene. Buona giornata. Credevo tu avessi chiuso. No, dimmi, finisci pure. Pronto? Sandra? No. Allora, sempre 049 880 90 20. Questa è Radio Cooperativa. C'è una telefonata. Pronto?
Pronto. Parla Maria Cristina. Buongiorno.
Maria Cristina, buona giornata.
Ecco, Mi ha colpito molto quello che ho sentito, la lettura del Vangelo e poi i commenti. E mi ha colpito, l'ho sentito come un invito a guardare verso l'alto, a cercare dentro di me, a vegliare, a vedere la vita, a ripensare un po' anche i miei comportamenti, il mio atteggiamento, sono in attesa, sono sveglia. Ecco, poi le telefonate invece mi hanno riportato a terra, ho sentito sempre gli stessi discorsi volti verso l'esterno, giustamente, che apprezzo, che condivido, ma nessuna ricerca, nessuna ripresa di quello che avevi letto, di questo vegliare, di questo ripensarsi. E sono sempre i soliti discorsi che sento ogni giorno, di cui sono anche stanca perché li sento in televisione, li sento dappertutto, e uno spazio dedicato al Vangelo, a questa riflessione, a questo ripensarsi, a questo vegliare, a questa ricerca, ecco, ne ho tanto bisogno. Grazie.
Maria Cristina, credo che stiamo vivendo tutti le contraddizioni di quello che sta capitando e che sono molto pesanti, quindi... È più semplice e più facile però cadere nel fatto di dare un giudizio e tirarsi fuori, però credo che sia comunque anche bello quello che dicevi adesso di ricercare per noi. Pronto?
Donatino, sono Dario.
Ciao Dario.
Io mi scuso con la signora perché sono uno dei soliti che parla, ma mi interessava sapere una cosa, Don Albino. Lei sta seguendo la faccenda, diciamo per abbreviare, Casarini?
Non ho capito cosa hai detto. Se io
se
sto...
sta seguendo la faccenda che riguarda Casarini?
No, non, so che che è molto impegnato e che anche, credo, anche da un punto di vista suo interiore abbia un atteggiamento nuovo, diverso, una cosa molto... lo vedo molto positivamente personalmente, ecco.
Allora guardi Don Albino, io ho un sacco di rispetto per la sua persona, credo fermamente che lei sia una persona onesta, pulita, eccetera, ma ha una pecca secondo me che non è pecca di ingenuità. Ecco. Chi ha avuto modo invece di conoscere quel personaggio, conoscerlo bene, e non ha, voglio dire, nessun motivo per dargli addosso o per difenderlo, ecco, potrei dire qualche parola. L'altro giorno l'ho visto per televisione tutto proteso così a meditare a pregare in poche parole, hai capito? Cioè, uno che non ha mai messo piede in una chiesa, uno che da una parte dice di accettare debole, che è costretto a leccare di dietro ai preti per avere i soldi, e poi si fa vedere, ma a parte quello, cioè il passato stesso, il tentativo di essere eletto al Parlamento nazionale, hai capito qua? Uno che non ha mai fatto niente nella sua vita, hai capito? Cioè io non so, quindi ripeto, ma questo è un coro, per quanto riguarda, ecco, io ho tanta fiducia in lei, sono sicurissimo che lei è una persona più che onesta, ma è altrettanto ingenuo secondo me. Mi scusi e la saluto.
Ma devo dirti che non concordo con col tuo giudizio in questo momento, perché la vita è fatta di grandi sorprese. Anche nella ricerca arrabbiata, anche nella ricerca che cambia poi, perché anche lui adesso è padre, è genitore, anche lui ha fatto esperienze diverse, anche lui ha trovato anche all'interno della Chiesa un Papa che lo ha accettato per quello che è e che col quale condivide e si trova molto, 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 molto d'accordo. E io su queste cose qua valorizzerei, Dario. C'è un passato, ma il passato non è un blocco, un monoblocco, è un filone che è finito e è cominciato un altro. Ci sono certi come Ma c'era Agostino con sua madre, per esempio, ma potrebbe essere qualsiasi altra persona che è cambiata nella vita talmente tanto che è veramente un'altra persona, totalmente un'altra persona. Io adesso non parlo di persona, non ho motivo di trovare di parlare molto e quindi non posso dire più di tanto di Luca Casarini, ma... so però di questo suo comportamento, di questo suo essere che si spende con la nave e altre cose, ma io so anche che è stato invitato dal Papa stesso a parlare del Sinodo e andare a parlare al Sinodo. E sono cose nuove, talmente nuove che per certi versi sono veramente scombussolano, ma per altri versi sono anche il fatto che uno ha cambiato il sistema di vita. Siccome però, Dario, il passato, scusami, anch'io ho fatto una ebetada nella mia vita che non è molto... è anche grossa e mi dispiace, ma l'ho fatta. Però chi mi considera solo sbaglio, e io sono solo lo sbaglio, ecco, io rivendico questa necessità di far sentire che una persona, anche quando sbaglia, rimane persona. E allora io godo del fatto che uno possa esprimere una parte positiva, nuova e bella. Io dico questa cosa qua, non mi sento quello che fa pesare tutto quello che è successo per negare tutto quello che fa in questo momento. No. Comunque ognuno di noi ha le sue vicende, le sue realtà, per cui posso anche essere ingenuo, quindi non mi hai neanche dato una parola che è offensiva per niente. Pronto?
Sì, buongiorno. Albino, sono Sandro di Cadoneghe.
Sandro, buona giornata.
Grazie. E allora, stamattina io sono un po', diciamo, indisposto, non sto tanto bene. E ho seguito in parte la lettura anche del Vangelo che hai fatto.
Sì.
Allora, io sono battezzato, comunicato e cresimato, però... senza il mio volere, no. Adesso ho 85 anni e...
Sei del 38? Sei del 38?
Del 39.
39 anche sì. Allora siamo della classe, dai, vai.
Marzo 39.
Anche a me, vai.
Allora, però non sono credente.
Sì.
Stamattina ne abbiamo già discusso in qualche tempo fa con te, in diretta anche. E allora stamattina ho sentito, no, è una domanda che io mi pongo sempre, che Dio, Gesù, sarebbe Gesù, che per me è stato un grande personaggio, un rivoluzionario a quei tempi, però non lo accosto alla religione cattolica, alla religione, ecco, diciamo in genere cristiana, per me è stato una grande persona, però sento che dalle righe così del Vangelo Dio è bontà infinita e il bene no. Ma allora in questi ultimi tempi che vediamo cosa sta succedendo nel mondo, specialmente in Palestina, mi pongo una domanda, ma se Dio è bontà infinita che ha il potere su tutti noi, perché stando alla religione ha il potere su tutti noi, no? Di fare quello che vuole, perché al di sopra di lui non c'è nessuno. Allora chi è che è il fautore del male? No, se Dio è solo bene, il male chi è? Il diavolo. Ma io non ci credo al diavolo. Ecco. Come non ci credo a Dio perché mi sento ateo, no? E allora non è un po' invece che tutto questo sia la colpa di noi esseri umani, la colpa, la responsabilità più che colpa. Perché prima tu hai detto su Casarin, no, e poi hai tirato in ballo anche la tua persona dicendo sì, io ho fatto anch'io degli errori e grossi, però non sono solo errori, sono anche una, ho del positivo in quello che ho fatto nella mia vita. E allora, questa storia qua, te lo dico, a me non mi convince, no, la storia di Dio bontà e il male chi è? Il diavolo forse, non lo so. Non lo so chi dovrebbe essere il diavolo. Per me invece bontà e bene è insito nell'uomo, noi, perché vediamo dei grandissimi atti di bontà nell'uomo, ma vediamo anche di quelle cattiverie, di quelle cose che basta guardare, accendere la televisione e vedere un telegiornale in questi ultimi tempi, no, e vediamo cosa sta succedendo nel mondo. Ecco, questa è la domanda, il pensiero mio che io mi pongo sempre. Ecco, tutto là. Ti ringrazio dello spazio, se vuoi darmi qualche risposta, bene, se no va bene lo stesso.
Difatti, allora segui con onestà, segui con onestà quello che senti e quello che sei. Io penso che c'è spazio per approfondire come ha fatto Gesù Cristo a non esercitare nessun potere, mai, neanche con quelli con cui doveva porsi in un atteggiamento di rifiuto e rispettare la posizione religiosa, eccetera, neanche con quelli ha accettato di lasciar perdere la realtà umana di tutte le persone, anche quando questo era contro le leggi esistenti a quel tempo. Ed è stato, da questo punto di vista, ha portato una grande rivoluzione, però non per sopraffare, non per essere lui a guidare e avere in mano le sorti dei popoli. Ha sempre detto su tutte le sue cose rivoluzionarie, le ha dette alle ultime persone che arrivavano e che non contavano niente, che erano già condannate in partenza prima ancora che aprissero bocca, perché vivevano in un modo che la legge non permetteva. E io su questo credo che ci sia spazio e strada per approfondire l'umanità di Gesù e approfondire in modo tale di poter anche noi usare una modalità dove non tendiamo al potere, non facciamo l'organizzazione. Gesù non ha creato un'organizzazione per sé, non ha detto devo vincere per riuscire a fare qualcosa, non ha vinto niente, ha perso tutto. È stato il più grande condannato di quei tempi, perché era il più grande delinquente e il più grande persona che doveva essere eliminata, sia per l'impero romano sia per la religione ebraica. Peggio di così, e lui, se notate, con altri due che erano terroristi, altri due, lui centrale, quello centrale. Allora, io su queste cose qua credo ci sia molta strada da poter fare, non tanto a discutere o far vedere che io ne so una più degli altri, ma quella di vedere che cosa possiamo fare anche noi, camminando in un certo senso in un'altra cosa. Perché la verità sulle persone generalmente viene dopo la morte. La verità sulle persone generalmente, io non voglio dare sentenze, ma per scoprire chi è stato uno, generalmente si sentono le varie cose quando una persona è defunta, quando è vivente è trasformata in un altro modo. Vabbè, io vi ringrazio molto, perché vengono fuori suggestioni anche da questa trasmissione, suggestioni e modalità di sentire delle persone che aiutano, ognuno di noi poi è libero di decidere come muoversi, come fare, eccetera, ma che aiutano ad approfondire, anche a comunicare, anche a sentirci insieme, ma col cuore. Grazie e buona giornata a tutti.